Modem.
Ich glaube, die Situation ist nicht dieselbe. Wir haben in der Schweiz haben wir Demokratie.
La nostra situazione in Svizzera non è paragonabile a quella denunciata dal Front National in Francia. Noi abbiamo una democrazia nella quale gli elettori possono esprimersi su molti oggetti. In molti paesi i cittadini non possono decidere i contenuti e possono solo eleggere i politici che li rappresentano. Poi si forma un governo che forse non ascolta i suoi elettori, come ha fatto la signora Merkel con l'immigrazione in Germania, e allora si sviluppano delle tendenze estremiste. In Svizzera è diverso. Possiamo discutere i problemi in Parlamento e fra la popolazione per trovare una soluzione. E così non c'è bisogno di partiti estremi perché risolviamo prima le questioni. È questo il nostro mandato e per questo non abbiamo nulla a che vedere con questi partiti europei. Noi non siamo per la Francia o la Germania, ci preoccupiamo per la Svizzera.
Wir sind für die Schweiz, wir sind nicht für Frankreich oder Deutschland oder so. Das für ihre Probleme, wir kümmern uns um die Schweiz.
Noi siamo un'altra cosa rispetto al Front National e all'Alternative für Deutschland. Avete sentito la voce della consigliera nazionale Magdalena Martullo-Blocher, vicepresidente dell'UDC. Oggi vi proponiamo una lunga intervista con lei che ho realizzato pochi giorni fa a Soglio, in Bregaglia. Magdalena Martullo è una delle figure più influenti nella politica svizzera attuale e noi abbiamo voluto sentire la sua opinione su diverse questioni, dalla libera circolazione delle persone al ruolo del denaro nella politica svizzera, all'influenza della famiglia Blocher nell'UDC nazionale. Ma prima un saluto a tutti voi che ci state seguendo dalla redazione di Modem, da Andrea Nesser che ha curato la regia, la traduzione e il doppiaggio e da Bettina Müller al microfono. Con me in studio c'è Roberto Porta, è responsabile della redazione nazionale del radiogiornale RSI, con cui vogliamo introdurre questa intervista, magari ricordando l'attualità recente, in cui la famiglia Blocher è stata al centro dell'attenzione pubblica.
Sì, buongiorno anche da parte mia. Attualità recente che riguarda soprattutto quanto pubblicato ieri dalla Sonntagszeitung con Blocher finito, diciamo così, al centro delle critiche, non da parte di esponenti di altri partiti, ma forse per la prima volta storicamente da parte di membri dell'UDC che hanno chiesto a Blocher, quindi al grande padre dell'UDC moderna, di farsi da parte. Non era mai successo prima. Questo perché il partito ha incassato diverse sconfitte a livello locale, a livello cantonale, è successo ultimamente nel canton Zurigo, nel canton Berna, anche nel canton Ginevra quest'anno. Va detto che dal trionfo del partito nel 2015, soprattutto per quanto riguarda il Consiglio nazionale, l'UDC ha perso a livello di governi cantonali 10 mandati. Non si tratta di perdite numericamente importanti, ma comunque di un segnale d'allarme e di qualcosa che non va. Questo appello, penso, a Blocher di farsi da parte cadrà nel vuoto, perché Christoph Blocher rimane la figura di riferimento storicamente in questo partito, anche se non ha più una carica ufficiale all'interno della struttura dell'UDC. Resta però il segnale d'allarme, quindi cosa fare per invertire la tendenza e per continuare ad essere vincenti anche in vista delle elezioni federali dell'autunno 2019.
La settimana scorsa c'è anche stata la vendita della Basler Zeitung al gruppo Tamedia da parte di Christoph Blocher e l'acquisizione di molti giornali gratuiti come il Tagblatt. Con questi acquisti raggiunge quasi 800.000 economie domestiche, si pensa.
Sì, beh, questo è uno strumento sicuramente importante che è nelle mani di Christoph Blocher. Occorrerà capire come lui intenda muoversi, quanti capitali ha intenzione di investire in questa, diciamo così, forse terza fase della sua vita, quella di editore, visto che adesso è in possesso veramente di un numero importante di giornali gratuiti. Sicuramente uno strumento importante per lui da giocare Penso nel modo giusto troverà una soluzione, non l'ha ancora spiegata nei dettagli. C'è anche il rischio, dall'altra parte, di invadere troppo il sistema mediatico svizzero, di far sentire troppo il suo peso, dovuto anche alla forza finanziaria di cui dispone, e quindi c'è anche il rischio, diciamo così, di indispettire coloro che magari non sempre votano UDC o coloro che sono spesso indecisi su chi, su quale partito scegliere.
Sentiamo ora l'intervista con la signora Martullo Blocher, è a capo della EMS Chemie, ha 3.000 dipendenti, ha ottenuto risultati brillanti sotto la sua guida, è consigliera nazionale, è nella Commissione dell'Economia e dei Tributi, è vicepresidente dell'UDC Svizzera assieme a Marco Chiesa e Sandra Solberger, è nel comitato di Economie Suisse, è anche mamma di 3 figli adolescenti e quindi ho cominciato chiedendole quello che si chiedono in molti, cioè come fa ad organizzarsi la vita quotidiana.
Man muss immer organisieren und
bisogna sapersi organizzare e lavorare in modo strutturato. Ci sono spesso dei problemi, degli imprevisti. Bisogna dunque anche saper improvvisare. Qualche volta va bene, altre volte mi sento sotto pressione e ogni tanto posso anche godermi degli istanti. È comunque importante pianificare bene il tempo, lasciando anche delle riserve per gli imprevisti, che ci sono sempre.
Ma concretamente come fa post-it, agenda sullo smartphone? Quando si sveglia la mattina, il suo planning della giornata?
Durante gli spostamenti in auto, studio ad esempio i tragitti con il mio autista. Se la strada è piena di curve, sbrigo le telefonate, sempre che ci sia connessione. Attraverso i passi non è sempre possibile. In autostrada invece posso occuparmi dei dossier. E naturalmente devo pianificare la mia presenza anche con la famiglia, a casa, altrimenti il tempo mi sfugge.
Zu Hause auch die Zeit ist auch geplant, auch mit der Familie natürlich muss man auch die Zeit einplanen, weil sonst ist sie einfach weg.
Uno dei problemi che hanno tantissimi genitori è lo smartphone, i figli sempre attaccati allo smartphone. Anche lei ha questo problema o è riuscita in un qualche modo a risolverlo?
Ja, ich habe einen Sohn und 2 Töchter und ich muss sagen, bei den Töchtern ist es nicht so ein Problem.
Io ho un figlio e 2 figlie e devo dire che con le ragazze non ci sono grandi problemi. Ho una figlia di 16 anni che è più interessata ai social media, quindi bisogna limitarne l'uso. Ma con il figlio bisogna sempre stare attenti perché i maschi sono più dipendenti, specialmente dei giochi elettronici. Così abbiamo deciso di limitarne l'utilizzo alla mezz'ora. Si può giocare e poi si deve spegnere. D'altra parte devono imparare a gestirli da soli. E così mio marito, durante le vacanze, ha proposto a nostro figlio una serata di libertà a oltranza per il gioco elettronico. Alle 2 di notte siamo riusciti a convincerlo di spegnere. Ma di solito alla sera i figli devono consegnare tutti gli apparecchi alle 22, fuori dalla stanza. Computer e telefoni vengono messi sotto chiave, così da evitare ogni tentazione.
Alles muss einfach rausgegeben werden und es wird fast wie einen Safe eingeschlossen, dass die Versuchung nicht da ist.
Lei da ragazza ha sempre condiviso le idee politiche della sua famiglia e di suo padre e dell'UDC.
Vor allem am Esstisch wurde sehr viel diskutiert und auch politisch diskutiert.
Soprattutto a tavola si è sempre discusso molto di politica. Mio padre raccontava le sue esperienze sempre in modo divertente. Anche mia madre discuteva molto e non era sempre d'accordo con lui. Da adolescenti partecipavamo alle discussioni. Siamo 4 figli e ognuno aveva una sua opinione. E adesso anche i miei figli discutono molto. E poi c'è mio marito che ha sangue italiano e i toni si alzano facilmente. La mia ragazza teenager a volte dice di essere di sinistra. È influenzata forse dalla scuola. E dice spesso cose di sinistra. Comunque è interessante discuterne. Credo che per i figli sia importante poter avere un'opinione e bisogna interagire, stare ad ascoltarli e riconoscere che forse su questo hai ragione, oppure no, qui ti sbagli, perché non hai considerato questo o quello. È la giovane generazione, avranno forse degli altri problemi rispetto ai nostri, che vanno risolti differentemente. Bisogna accettarli.
Sie werden andere Probleme haben als wir und sie müssen sie vielleicht auch anders lösen und das muss man auch zulassen.
1992, una data storica in Svizzera. In votazione popolare è stato respinto l'entrata della Svizzera nello spazio economico europeo, una cosa che era sostenuta dalla maggior parte dei partiti, dalla maggior parte dei media. È stato un giorno di trionfo per l'UDC, di trionfo per suo padre, la grande ascesa politica. Lei come si ricorda quel giorno? Ha dei ricordi?
Also, ich habe ein Wirtschaftsstudium gemacht und alle Professoren waren natürlich gegen uns, weil
io studiavo economia a San Gallo e mi ricordo che tutti i miei professori erano contro di noi. Anche gli studenti erano estremamente profilati sull'adesione allo spazio economico. Sono stata esclusa da un'associazione studentesca solo perché mio padre era contrario allo spazio economico. Insomma, venivamo considerati degli estremisti. Non è stato facile, ma il peggio è capitato dopo la votazione. Sì, mi ricordo di quel giorno. Il mio ricordo non è però quello di un trionfo, bensì di un giorno importante. Mio padre, dopo la votazione, era esaurito. Aveva partecipato a così tanti incontri e discussioni in tutta la Svizzera e doveva riprendersi, e noi non eravamo abituati a vederlo così. Insomma, questa situazione ha pesato anche su di noi. Non aveva più forze, si era impegnato con tutto se stesso in questa battaglia.
Gesagt hat nein, er hatte wie keine Kraft mehr, er hat sich wirklich voll für diesen Kampf eingesetzt.
Lei come fa a informarsi dell'attualità?
Ja, ich brauche viel Zeit, eigentlich zu viel.
Ho bisogno di molto tempo, in fondo troppo. Ascolto già le notizie al mattino e poi leggo 3 quotidiani, compresi i 2 grigionesi. A volte devo reagire di fronte a delle notizie false. Ricevo anche una rassegna stampa degli articoli che citano me oppure la Ems Chemie. E questo lo faccio nei ritagli di tempo, perché inizio a lavorare in ufficio presto, alle 7 o alle 7.30, e poi ho spesso delle riunioni. Alla sera guardo il telegiornale, il Tagesschau, che trovo sia fatto abbastanza bene. È vero, ho votato sì alla No Billag perché penso che si debba risparmiare un po', però il Tagesschau lo guardo sempre e trovo che sia affatto bene. Non guardo Zehn vor Zehn perché mi arrabbio. Sono stati spesso polemici con l'UDC e anch'io sono stata fatta passare come una stupida in un paio di occasioni.
Es war ein bisschen polemisch und vor allem bei mir haben sie mich schon ein paar mal ganz blöd dargestellt.
Per una donna è più difficile affermarsi in politica e nel lavoro.
Ich weiß es nicht. Ich denke, man kann auch, wenn es
non lo so. Sì, ci sono degli uomini che hanno questo punto di domanda quando si trovano di fronte una donna. Sarà in grado? Ma è una cosa che si può facilmente correggere. Io non ho mai avuto problemi, anche in passato, quando ho lavorato in altre aziende. Anche alla EMS non erano tutti entusiasti quando sono diventata CEO. Non si dicevano, fantastico, arriva una nuova persona. Si dicevano, sì, il padre ci sapeva fare, ma la figlia? Lo stesso è accaduto in politica. Io ho dunque vissuto i pregiudizi positivi e negativi a causa della mia famiglia. Ma non bisogna perdere tempo e concentrarsi sui pregiudizi che gli altri possono avere su di noi, ma pensare a fare bene il proprio lavoro, perché così i pregiudizi svaniscono da soli.
Un guten Job machen und dann das verschwindet von selber.
Passiamo alla questione di quanto conta il denaro nella politica svizzera, quanto contano i soldi. Secondo lei, signora Martullo Blocher, è possibile che un'iniziativa abbia successo semplicemente perché c'è una buona idea dietro e un piccolissimo budget?
Ja, es gibt, das ist das Schöne. Zum Beispiel haben wir jetzt die Hornkuh-Initiative.
Sì, è questo il bello. Per esempio, c'è l'iniziativa per le vacche con le corna. Non so se la conoscete, ma comunque l'iniziativa chiede che un contadino riceva più soldi se rinuncia a tagliare le corna alle proprie mucche. La cosa è partita da una sola persona, da un contadino di montagna che ha raccolto le firme. E credo che in Parlamento abbia buone chance di farcela e sicuramente anche davanti al popolo. È questo il bello.
Und eigentlich im Parlament glaubt man, dass diese Initiative beim Volk durchaus auch angenommen werden kann. Das ist das Schöne.
Sì, però, signora Martullo, qui non si toccano i poteri grandi, importanti della Svizzera. Non sono.
Das sagen Sie jetzt vielleicht für die, für
Ma questo lo dice lei. Pensi agli amanti degli animali. Cosa è importante e cosa non lo è? No, al di là di tutto, ci sono anche delle votazioni importanti che si possono vincere senza molti soldi. È chiaro che le votazioni su temi complessi, l'iniziativa per le vacche con le corna è facile da capire, ma pensiamo all'accordo quadro con l'Unione Europea. È molto complesso. Dove ci saranno le ripercussioni dirette? Quanto diritto europeo dovrà essere adottato automaticamente? Come funziona la questione dei giudici, del tribunale arbitrale? Cosa significa tutto questo per noi? Sono questioni complesse. E per riuscire a far passare il proprio messaggio su temi così, bisogna talvolta metterci dei soldi. Anche per la strategia energetica è stato così, ad esempio, o per la riforma fiscale. Ma non si riesce a risolvere la complessità solo con i soldi. In Svizzera chi vota su questi temi si dice «Io a cosa credo?» o «Di chi mi fido?» «Chi mi convince di più?» E inoltre le elezioni non si possono vincere solo con i soldi. Ed è il bello della Svizzera, perché è così piccola. Anche la mia elezione in Consiglio nazionale non l'ho vinta con i soldi. Ho fatto più di 40 comizi nel Canton Grigioni. Bisogna incontrare la gente, spiegare quali sono le proprie proposte politiche. E questo non ha a che vedere con i soldi.
Si sprechen mit den Leuten, wir sagen ihnen, was wir denken, was wir machen wollen in der Politik. Und das hat mit Geld nichts zu tun.
La Svizzera però è uno dei paesi europei dove c'è meno trasparenza sul finanziamento della politica dei partiti e delle campagne elettorali. Tutte le iniziative per ottenere più trasparenza, quindi che si sappia chi mette quanti soldi per quale partito, quale iniziativa, finora sono fallite. Secondo lei va bene così? È giusto che non ci sia più trasparenza?
Ja, ich meine, die großen Gelder, die sind ja bekannt. Das weiß man ja, welche Parteien sind dafür.
Ma i grandi soldi da dove vengono, questo è noto. Si sa anche chi finanzia quali partiti, quali organizzazioni contribuiscono e chi sta dietro a queste organizzazioni. Non credo che qui ci siano grandi segreti da svelare, ma ci sono molte persone private o piccole imprese che vogliono dare un loro contributo finanziario ad una campagna e che non vogliono necessariamente che il loro nome finisca nei media. E questo vale soprattutto per le elezioni. Io sto sostenendo il candidato Walter Schläger nelle elezioni grigionesi e sto anche raccogliendo i soldi per la campagna. E lì ci sono delle persone che vogliono contribuire, che pensano, sì, è un uomo che mi convince, lo voglio sostenere, senza contropartita, perché il candidato non sa nemmeno chi sono, ma non vogliono necessariamente dover spiegare ai propri clienti nel negozio di bici perché hanno sostenuto questo o quel candidato e mettersi a discutere di politica. Non tutti sono dei politici.
Fahrradgeschäft kommt, sagt, was, du hast je und wie und ich muss noch politisieren, oder? Nicht jeder ist ein Politiker.
Quanto ha investito lei e la sua famiglia nella politica, nell'UDC, nelle sue campagne?
Ja, weniger Geld als die meisten denken.
Meno di quanto si crede. Noi diamo sostegno finanziario in modo molto mirato. Ad esempio, nel referendum contro la strategia energetica mi sono impegnata perché è una cosa che ho seguito bene prima ancora di entrare in politica. Anche la riforma fiscale l'ho sostenuta finanziariamente, non in modo massiccio, ma l'ho sostenuta. Nessuna delle due ha avuto successo davanti al popolo, purtroppo. Ma il modo in cui mio padre e io contribuiamo alla politica svizzera è con la nostra presenza e con il nostro impegno. Se impiegassimo tutte quelle ore nell'azienda, guadagneremmo di più. Inoltre noi siamo finanziariamente indipendenti dalla carica politica, cosa che non si può dire di molti politici in Parlamento. Diversi parlamentari dipendono finanziariamente dalla propria posizione, vogliono posizioni nei consigli d'amministrazione e questo lo trovo più preoccupante di chi apertamente ha una posizione in un partito e finanzia talvolta una campagna politica. Del resto non credo nemmeno che l'UDC sia il partito con tutti quei soldi in più rispetto agli altri partiti. Non credo che siamo noi ad avere più soldi.
Und das finde ich eigentlich schlimmer, als wenn man offen in einer Partei ist und sagt, ja, ich unterstütze auch. Es ist auch nicht so, dass die SVP so viel Geld hat im Vergleich zu anderen Parteien. Ich glaube, wir haben nicht am meisten.
Ma cifre non si possono fare.
Ja, nein, das ist auch immer wieder unterschiedlich.
Ma no, perché dipende sempre da cosa si vuole fare. Se vogliamo combattere un accordo quadro con l'Unione Europea, è chiaro che dovremo metterci parecchi soldi, perché è così importante. Ma anche lì non è una partita che vinci solo se ci metti dei milioni. E anche se guardiamo a sinistra, bisogna chiedersi da dove vengono i soldi per le campagne. Perché chiunque in Svizzera lavora sotto un contratto collettivo di lavoro deve pagare dei contributi al sindacato. E non sono contributi volontari, sono contributi obbligatori. E rispetto a noi che ci mettiamo del nostro, lo trovo più preoccupante.
Von jedem Arbeitnehmer abgezogen. Das finde ich dann schlimmer.
All'interno di un partito immagino che però chi finanzia delle campagne, chi finanzia dei progetti ha più voce, ha più peso. È così nell'UDC?
Gut, also bei uns weiß man ja, wer sich engagiert.
Ma da noi si sa come stanno le cose. Tutto è noto e pubblico, anche quanto paghiamo di imposte. Circolano anche molte esagerazioni. Poi ci sono diversi imprenditori che finanziano il partito, ciascuno secondo le sue possibilità. E non è che chi paga comanda. È questo il bello della Svizzera. Siamo in democrazia e il voto di ognuno vale quanto quello dell'altro. Se guardiamo all'estero, sì che troviamo paesi dove i soldi comandano. Pensiamo alla Russia con i suoi oligarchi e a molti paesi dove il potere politico è davvero strettamente legato al denaro. Guardi i nostri consiglieri federali. Sono persone che vivono normalmente, che non possono accaparrarsi miliardi con la politica e che non possono favorire i propri affari quando sono in carica. Da noi questo è proibito. E per tornare all'UDC, è chiaro che l'influenza di mio padre è stata grande e lo è ancora, ma non per i soldi. All'inizio non ne aveva e si era addirittura indebitato per comprare l'azienda. La sua influenza negli anni era legata alla credibilità che si è guadagnato, anche con i successi politici alle urne e anche con l'esperienza. A questo era dovuta la sua influenza. E ancora lo è.
Es war einfach die Glaubwürdigkeit, auch der Erfolg natürlich, die Erfahrung, oder, die hatte und immer noch hat. Also.
Ascoltiamo un brano musicale, cosa le piacerebbe ascoltare?
Ein Lied von Eduardo Benato, das ich sehr gerne höre. Es heißt Wenderò. Das Schöne ist auch im Text, weil er sagt, was er alles verkaufen kann, seine Sachen und so weiter, das kann man alles verkaufen. Es ist eine Frage des Preises. Aber eine Sache, die kann man nicht verkaufen, und das ist die Freiheit. Die Freiheit ist unverkäuflich.
Venderò le mie scarpe nuove ad un vecchio manichino per vedere se si muove, se sta fermo o se mi segue nel cammino. Venderò il mio diploma ai maestri del progresso per costruire un nuovo automa che dia loro più ricchezza e a me il successo. Ai signori mercanti d'arte venderò la mia pazzia, mi terranno un po' in disparte, chi è normale non ha molta fantasia. Raffaele è contento, non ha fatto il soldato, ma ha girato e conosce la dice stai attento che resti fuori dal gioco se sconfitta a chi ha bisogno di sentirsi forte. È come un quadro che sta in soffitta. Vi parlerò della mia cattiva sorte. Raffaele è contento, non si è mai laureato, ma ha studiato e guarisce la gente. E mi dice, stai attento, ti fanno fuori dal gioco, se non hai niente da offrire al mercato. Venderò la mia rabbia a tutta quella brava gente che vorrebbe vedermi in gabbia, e forse allora mi troverebbe divertente. La 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 la. Ogni cosa ha il suo prezzo, ma nessuno saprà quanto costa la mia libertà.
Le relazioni con l'Unione Europea sono il tema centrale della strategia elettorale dell'UDC per il 2019. Avete anche lanciato due iniziative, quella contro i giudici stranieri, quella per l'autodeterminazione e quella contro la libera circolazione delle persone. Parliamo di quest'ultima iniziativa. Si vuole limitare l'immigrazione dall'Unione Europea, ma non crede che se salta l'accordo sulla libera circolazione delle persone ci sono anche degli svantaggi per la Svizzera? Lo chiedo a lei, come imprenditrice della EMS, che fa metà del suo fatturato con l'Unione Europea.
Non è che non vogliamo gli stranieri in Svizzera, ma vogliamo poter decidere a quanti e a quali possiamo offrire un lavoro. Non possiamo offrire a 300 milioni di europei il diritto di venire qui, beneficiando anche dei sussidi dello Stato sociale. È una tendenza in aumento che riguarda anche i frontalieri. Siamo un paese troppo piccolo e dovremmo lasciare entrare solo gli stranieri che poi saremo in grado di impiegare e integrare. Una volta era così, oggi non più. E assistiamo ad un grande afflusso di lavoratori non qualificati che provocano di conseguenza una riduzione degli stipendi per queste categorie salariali. Le parti più colpite dalla migrazione sono la Svizzera italiana e quella romanda, a causa della forte disoccupazione che c'è in Italia e in Francia. Il fenomeno è meno problematico nella Svizzera tedesca, perché la Germania al momento ha una buona occupazione. Ma noi crediamo che non si possa andare avanti così, lasciando semplicemente entrare questi flussi migratori. Vediamo che molti datori di lavoro impiegano questa gente per poi licenziarla a fine stagione ed assumere altri lavoratori. Così gli stranieri licenziati restano a carico della cassa disoccupazione una vita intera. E questo non va.
Ma se si disdice l'accordo sulla libera circolazione delle persone, saltano i bilaterali, gli accordi bilaterali. L'UDC dice spesso bisogna essere un po' più decisi, bisogna essere un po' più muscolosi, ma vediamo come sono andate le cose con la Brexit in Gran Bretagna. Davis, capo negoziatore, è un militare di professione thatcheriano, sicuramente un duro, non è riuscito a ottenere molto in queste trattative finora.
Also mit Brexit können wir das eigentlich nicht vergleichen, weil beim Brexit ist natürlich England bereits Teil der EU.
Non regge il paragone della Brexit, perché la Gran Bretagna è una parte integrante dell'Unione Europea, mentre la Svizzera non lo è. Abbiamo solo qualche accordo bilaterale. Sono pochi i casi nei quali riprendiamo automaticamente il diritto europeo, Schengen e Dublino ad esempio, ma è certamente molto più difficile uscire dall'Europa se si è completamente integrati nel sistema giuridico. ma gli inglesi ce la faranno. Il motivo principale della Brexit è la libera circolazione delle persone e devo dire che ora molti paesi in Europa considerano un problema questa clausola.
Viele Staaten in Europa haben ein Problem mit dieser Personenfreizügigkeit. Ich glaube, dass man hier verhandeln kann.
Io credo che si possa negoziare anche se sono trattative difficili. Certo, l'UE non ci dice venite pure, non ci sono problemi, vi veniamo incontro. Bisogna negoziare seriamente perché si tratta di una questione seria per la Svizzera e se necessario dovremo disdire i bilaterali. Ma non è che non avremo più delle relazioni commerciali con l'UE. Anche loro hanno interesse a mantenerli. Non sono accordi in senso unilaterale.
Ma concretamente, al di là dell'essere un po' più decisi, quali mezzi ha la Svizzera? Su cosa può fare leva nelle trattative con l'Unione Europea? Mezzi che magari non ha usato finora, senza farsi male da sola.
Es ist klar, es ist wie immer in der Verhandlung, auch im Geschäft, es ist dasselbe.
È chiaro, è sempre così nel caso di trattative, sia in politica come negli affari. Ci si deve chiedere chi approfitta di una determinata situazione e quali interessi sono in gioco. Lo si vede adesso nel caso di Trump e delle restrizioni al commercio. Si tratta di un gioco. Bisogna chiedersi quali vantaggi ha la Svizzera e cosa può offrire. E noi abbiamo molto da mettere nelle trattative. Se penso ad esempio all'accordo sul transito. Se dicessimo pagate i costi reali del trasporto merci transfrontaliero su ferrovia, oppure se alzassimo i costi per i passaggi stradali, avremmo in pugno l'UE. L'Unione Europea non ha neppure realizzato le tratte di collegamento di Alp Transit in Italia e in Germania. Anzi, alla fine siamo ancora noi a pagare per questi investimenti all'estero. Paghiamo inoltre anche molto nel campo della ricerca. Anche questo si deve mettere sul piatto. Gli europei non comprano i nostri prodotti perché ci vogliono bene o perché hanno compassione per noi o perché esiste un contratto, ma perché questi sono validi. Ed è così anche per la EMS. La Germania è il nostro mercato principale, il secondo è la Cina. I nostri clienti vogliono insomma dei buoni prodotti e un buon grado di innovazione che possa avvantaggiarli. E questo resta.
Bene, siamo arrivati alla fine. Signora Martullo Blocher, come vede il suo futuro? Lei ha detto Consiglio federale solo se veramente devo, cos'altro? Essere attiva nell'editoria, adesso che avete molti giornali gratuiti, cosa sono le sue prossime sfide, come vede il suo futuro?
Nein, also ich habe eigentlich nie die Zukunft so extrem geplant, es hat sich immer irgendwie ergeben.
Ma no, io in realtà non ho mai pianificato il mio futuro, perché poi le cose succedono al di là delle previsioni. Ma per me ora la sfida politica più importante è questa, che la Svizzera rimanga indipendente e che mantenga la sua democrazia. Che la gente possa votare, lanciare iniziative che vengono applicate e referendum. Questo è quello che conta di più, perché quando è così le cose finiscono sempre per andare bene in Svizzera. E questa è la mia battaglia, perché la Svizzera possa mantenere la sua indipendenza in futuro. E il futuro della Svizzera è anche il futuro della mia famiglia, dei miei figli.
Und die Zukunft der Schweiz ist auch die Zukunft meiner Familie, meiner Kinder. Ja, viel ist damit auch schon gesetzt.
E questa era Magdalena Martullo Blocher. Roberto Porta, tu segui la politica nazionale e l'UDC da molto tempo, hai intervistato Christoph Blocher più volte, anche recentemente in occasione dei 25 anni dal voto sullo spazio economico europeo, sei anche stato spesso all'Albis Gütli, ai congressi dell'UDC. Tra le cose appena sentite, cosa ti ha stupito di più?
Ma vorrei sottolineare non tanto lo stupore, ma un concetto che ha menzionato e sottolineato la signora Martullo Blocher, che è quello di credibilità. Credo che Blocher padre e Blocher figlia, al di là della loro forza finanziaria e della loro capacità di influenzare l'opinione pubblica, puntino molto su questo concetto di credibilità, di essere credibili, di essere più credibili degli altri politici, degli altri partiti, e penso che si giocherà molto nelle battaglie future, soprattutto quelle che riguardano le relazioni del nostro paese con l'Unione Europea, su questo concetto di credibilità, quanto è credibile un accordo per salvaguardare il nostro sistema democratico, il nostro federalismo, l'indipendenza del nostro paese, o quanto non lo è credibile invece, e lì su questo concetto poi si conteranno anche i voti e si capirà chi vincerà questa battaglia, che è una battaglia epocale per il nostro paese, assomiglia molto a quella del 1992 sullo spazio economico europeo.
Infatti si continuano a fare i parallelismi da tutte e due le parti, si è pronti anche a investire parecchio in questa battaglia considerata assolutamente cruciale. Che ruolo avrà Magdalena Martullo-Blocher in questa battaglia?
Magdalena Martullo-Blocher, se vogliamo, è una politica che si è affacciata soltanto 2 anni fa sulla scena non solo nazionale ma anche della politica tout court. Non aveva mai avuto nessuna carica prima del 2015. Suo padre, lo ricordo, ha percorso tutte le tappe, è stato all'inizio in municipio a Meilen, il comune in cui abitano, ma la figlia Maddalena Martullo-Blocher ha saltato tutte le tappe, è entrata in Consiglio nazionale direttamente e ora dopo solo 2 anni è vicepresidente del partito, di fatto eredita il ruolo del padre, magari non con gli stessi compiti, non con le stesse capacità, anche se le sono riconosciute pure dagli avversari, delle capacità politiche importanti, soprattutto in materia economica, in materia finanziaria. Il suo ruolo probabilmente non sarà quello dello stratega, del fine conoscitore, diciamo così, degli umori anche politici del nostro paese, sarà quello più della politica trattino tecnica, che studia a fondo i dossier, che porta avanti il suo pensiero con delle conoscenze in materia molto forti, molto profonde, così almeno dicono anche i suoi avversari politici. Sarà questa probabilmente la carta su cui lei punterà, lascerà la strategia, lascerà il discorso anche forte, anche pungente, tipico dell'UDC, ad altri membri del partito, e punterà su queste sue capacità di donna industriale, di donna dell'economia prestata alla politica, con un nome importante, forse il più importante del nostro paese.
Grazie Roberto Porta, un saluto a voi che ci avete seguiti, ci potete riascoltare in replica alle 19.30 su Rete 2 e ci ritrovate naturalmente sulla pagina web della RSI e sul podcast. Per oggi è tutto, Modem torna domani da Andrea Netzer e Bettina Müller. Buona giornata a tutti.